Di nuovo, cari amici di Emergency Live, su questo congresso della EMS Association a Palermo, siamo con Roberto Vacca, direttore del servizio di soccorso del Piemonte. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati a questo appuntamento.
Volevamo iniziare a parlare con te del mondo del soccorso piemontese. Siete state una delle prime realtà con il notturno, ma soprattutto siete una delle realtà che si trova con un territorio estremamente complicato, soprattutto dal punto di vista dell'altitudine.
Allora, il Piemonte effettivamente ha un territorio abbastanza complesso, almeno per quasi il 50% della sua superficie, che è coperta da montagne. Quindi abbiamo una zona di pianura relativamente piccola, che è circa il 25% di tutto il territorio, il restante è territorio collinare e montano. Quindi ovviamente l'elicottero come mezzo di soccorso è una risorsa sanitaria assolutamente importante e direi quasi fondamentale per portare soccorso in determinate zone del territorio piemontese.
Come vi siete sviluppati dal punto di vista dei rapporti anche con le forze che operano sul mondo montano, soccorso alpino?
Ok, allora intanto mi piace ricordare che quest'anno l'elisoccorso del Piemonte compie 30 anni e da quando è nato l'elisoccorso in Piemonte ha iniziato una collaborazione molto stretta con il soccorso alpino regionale, proprio perché comunque le caratteristiche del territorio richiedevano anche una competenza tecnica per poter accedere ai pazienti che si trovassero in difficoltà in luogo ostile o comunque in luogo alpino cosiddetto. E quindi la collaborazione con loro è nata proprio 30 anni fa, quando è nato il nostro servizio regionale. Attualmente la nostra equipe di soccorso, perlomeno quella diurna, ha a bordo costantemente il tecnico del soccorso alpino su tutte e quattro le basi di elisoccorso che ci sono in Piemonte, che hanno la stessa configurazione e di materiali e di equipaggi. Quindi abbiamo la stessa performance operativa che può essere garantita su tutto il territorio regionale.
Ecco, da questo punto di vista si è parlato molto di setting e di preparazione anche del medico anestesista e rianimatore che vola. Come siete impostati e quali sono le attività maggiori che svolgete?
Allora, il setting è sicuramente un aspetto estremamente importante, che tra l'altro è uno degli aspetti principali della cosiddetta appropriatezza, che è un argomento che va molto di moda in questi ultimi anni, dove si parla comunque e dove si discute molto di sostenibilità dell'elisoccorso, perché sappiamo che comunque è un'attività che ha dei costi. Quindi il setting, il luogo dove io vado a soccorrere i miei pazienti è estremamente importante. I nostri equipaggi seguono comunque un addestramento, noi abbiamo un corso regionale di abilitazione all'elisoccorso che viene frequentato dai medici e dagli infermieri. Da 30 anni abbiamo a bordo medici anestesisti rianimatori che ad oggi rappresentano probabilmente la figura medica forse più orientata al mondo dell'elisoccorso, per background culturale e anche per formazione specifica in determinati ambiti che sono fondamentali nell'extra ospedaliero.
Davide, voi purtroppo avete avuto un... Roberto, scusami, è errore mio.
Niente, siamo in diretta,
siamo
quindi va bene
in diretta,
così.
Quindi la faccio passare perché devo per forza, ma mi cospargo il capo di cenere. Il tema che volevo affrontare adesso era soprattutto l'ultima esperienza che avete fatto, che è in notturna e in maxi emergenza.
Allora, il notturno in Piemonte inizia, si dà l'avvio al notturno nel mese di ottobre del 2014. Abbiamo fatto proprio una partenza molto, molto timida, la definisco, nel senso che abbiamo fatto un periodo sperimentale che è durato circa 20 giorni, partendo da un numero di infrastrutture che era veramente ridotto. Contavamo esclusivamente 6 elisuperfici. Abbiamo iniziato nell'ottobre del 2014 non casualmente, ma perché in quel mese in Italia è stata recepita la normativa 965, la normativa europea, che ha dato una sorta di regolamentazione e soprattutto un'apertura importante al mondo dell'elisoccorso notturno, perché proprio questa normativa ci permette ad oggi di utilizzare aree sufficientemente illuminate dall'alto o dal basso per poter operare con gli elicotteri. Quindi abbiamo fatto un piccolo periodo sperimentale per poi partire a regime nel novembre dello stesso anno. Abbiamo avviato un percorso di collaborazione inizialmente con alcuni comuni che abbiamo ritenuto strategici, perché erano comuni dove comunque facevamo un elevato numero di interventi con le ambulanze, e quindi siamo partiti da lì per, proponendo il progetto dell'elisoccorso notturno a diversi comuni del Piemonte, e quasi per nostra sorpresa c'è stato un tam tam tra i sindaci che ad oggi sono loro che cercano il servizio di elisoccorso e dando la disponibilità dei propri campi sportivi per poter ampliare la rete regionale. Ad oggi in Piemonte ci sono 100 siti di atterraggio notturni distribuiti su una buona porzione del territorio regionale, e stiamo andando avanti con le validazioni. Sicuramente non abbiamo un limite di comuni, ma tutti quelli che ci danno la disponibilità e hanno le caratteristiche per poter essere inseriti nella rete, ovviamente noi li inseriamo.
Parlando di maxi emergenza, chiaramente l'incidente ferroviario dell'altra sera è stata un...
Parlando di maxi emergenza, l'incidente, ahimè, dell'altra sera è stato un banco di prova, direi, molto importante per il servizio regionale di risoccorso in configurazione notturna, perché a circa 4 km dal sito dove si è verificato il deragliamento del treno abbiamo un campo sportivo che nel comune di Mazzè, illuminato, che è inserito nella nostra rete e che ci ha consentito, grazie anche alle condizioni meteorologiche favorevoli e alla vicinanza al target dell'incidente, di poter evacuare i 4 pazienti più gravi che sono stati trasportati all'ospedale CTO di Torino.
Avete fatto anche trasporto di sanitario in loco, quindi avete fatto anche rendezvous col mezzo per portare anestesista
reanimatore? Assolutamente. Allora, intanto l'elicottero si è mosso con il suo equipaggio, quindi con a bordo medico rianimatore e infermiere. Le ambulanze ci hanno portato nel sito di atterraggio i 4 pazienti più gravi che sono stati stabilizzati e trasportati al CTO. Mi piace sempre sottolineare il fatto che sicuramente il mondo dell'elisoccorso notturno deve avere un occhio di riguardo, deve prestare molta attenzione all'attività di rendezvous con i mezzi di soccorso di terra e non tanto per quanto riguarda i trasporti secondari, cioè da ospedale a ospedale. Ricordiamo che il DM70 ci dice proprio che l'elisoccorso è a integrazione del soccorso terrestre, e tutte le patologie tempodipendenti, come in qualche modo intercettate dai mezzi di soccorso terrestri, i pazienti possono giovare della centralizzazione grazie all'integrazione con l'elicottero.
C'è un'ultima questione che volevo affrontare con te, perché se ne parlava ieri del trasporto di organi, e mi sembra di capire che come Piemonte abbiate fatto già qualcosina di interessante da questo punto di
vista. Sì, abbiamo avuto già 3-4 esperienze di trasporto equip prelievo d'organo utilizzando l'elicottero, che sono state esperienze, direi, assolutamente positive. Tra l'altro, fra i compiti istituzionali dei servizi di risoccorso c'è proprio quello del trasporto di equip prelievo o di organi. E chiaramente bisogna sempre valutare in qualche modo la tempistica, quella è una cosa a cui bisogna prestare molta attenzione. L'elicottero è sicuramente più lento di un aereo, ma su certe distanze di chilometriche posso dire in tutta tranquillità che l'elicottero è sicuramente più competitivo rispetto ad un aereo, tenendo conto che se il luogo, l'ospedale dove c'è il donatore, ha anche a disposizione un'elisuperficie, si riducono molto i tempi di ischemia degli organi e sicuramente si riducono anche i tempi globali dell'attività trapiantologica.
Dottor Vacca, grazie mille. Roberto, grazie, è stato gentilissimo. Ci risentiremo prossimamente per altre attività. A livello di formazione in Piemonte avete già qualcosina in programma?
Allora, abbiamo molte cose in programma, perché ovviamente è un servizio che è in costante evoluzione, perché dopo 30 anni posso dire siamo solo all'inizio, nel senso che ci sono ancora tante cose su cui possiamo sicuramente migliorare. Da 2 anni abbiamo iniziato a fare una certa tipologia di esercitazioni per il personale sanitario in collaborazione con il soccorso alpino, proprio per far sì che le due componenti professionali abbiano sempre più punti di incontro nell'operatività reale.
No, grazie mille, ci vedremo alle vostre esercitazioni.
Alla prossima, arrivederci a tutti.